Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Ok. È un privilegio di poter predicare ancora dopo aver mancato per varie volte a causa di Covid, e ringrazio Dio per la sua cura. Ho le corde vocali tutte infiammate. Oggi sono stato in ospedale per un controllo e ho fatto la fibroscopia e ho visto io, ed è molto interessante, e sono molto rossi, e il dottore ha detto devono essere bianche, che guardando in internet a stento lo credevo, e però ho visto in internet che normalmente sono bianchi, e quindi sono infiammati e non ho voce, ma ho sul cuore. E prego che Dio mi aiuterà nella mia debolezza di comunicare le sue verità. In questo periodo, come sempre, io ricevo tanti email e anche messaggi, e parecchi con matrimoni con problemi, credenti con grossi problemi, oppure con problemi nascosti che danneggia. Allora, il matrimonio è il rapporto più profondo umano, però i principi del matrimonio si applicano ad altri rapporti, no? Si applicano ad altri rapporti, come due coniugi si rapportano. Spesso rispecchia anche come si rapportano con i figli e con fratelli e sorelle in chiesa. E quindi i principi valgono per tutti i rapporti. E quello che vorrei fare è leggere alcuni brani che conosciamo bene, però per lasciare in mente i principi di Dio per i rapporti in generale, anche fra fratello e sorella, o fratelli e sorelle in chiesa, e anche altri brani sul matrimonio. E poi voglio vedere qualche applicazione. Cioè, nessuno conosce una certa persona che mi ha scritto da lontano, non neanche so dove, e voglio rispondere a questa coppia, perché vedo questa coppia come ho visto tante coppie, dove magari uno combatte per certi diritti o preferenze e forse vince. Ma a quale costo? Ma a quale costo? Si vive un falso matrimonio senza la benedizione di Dio. Romani 12:10, conosciamo questo. E in un matrimonio di credenti, fra l'altro, siamo fratello e sorella. Quindi questo vale nel matrimonio e in ogni rapporto. Romani 12:10. Nell'amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel renderlo gli uni agli altri. Fate la gara a rendere onore l'uno all'altro. Cosa vuol dire onorare qualcuno? Se arriva una persona speciale, un ospite da lontano a cui ci tieni tanto questa persona e non credevi di poter mai vederlo più e riesci a venire, come lo tratti? Vieni in casa per 3 giorni e tu speravi, come lo tratti? Come lo tratti? Se lo conosci bene, come cucini per lui? Se tu sai che vieni da un altro posto con gusti molto diversi dai nostri, e quindi per loro certi cibi normali per noi sono non gradevoli, e tu sai questo, come cucineresti per questo ospite di onore? Cercheresti le sue preferenze in tutto. se c'è un posto più comodo a tavola, una sedia più comoda, correresti per prendere qui tu quella sedia? O daresti a lui o a lei? Cioè, cos'è onorare? Cos'è onorare? Il modo di parlare sarebbe brusco o sarebbe gentile e rispettoso? E qui la Bibbia dice, quanto all'onore, fate a gara nel renderlo gli uni agli altri. Certamente il primo posto di fare questo è in casa. Il modo di parlare gli uni con gli altri, in casa. Nel matrimonio, genitori con figli, figli con genitori. Poi un brano che conosciamo bene, uno scritto alle mogli, in 1 Pietro 3, 1 a 6, similmente voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, affinché anche se alcuni non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando vedranno la vostra casta condotta, accompagnata da timore. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare i gioielli di oro o indossare belle vesti, ma il vostro ornamento sia l'essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza di uno spirito mansueto e pacifico, che è di grande valore davanti a Dio. Così infatti si adornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, stando sottomesse ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore. Di essa voi siete divenute figlie se fate il bene e non vi lasciate prendere da alcun spavento. Molto forte, molto forte. Il contrario di quello che una donna moderna vuole essere, dove l'ornamento è tutto esterno, essere vista è tutto altro che mansueta, altro che timore per il marito. Quello non è la donna moderna, ma la donna moderna non è piena di Cristo. Poi ai mariti, stesso brano, versetto 7, similmente voi, mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta, secondo conoscenza. Conosci la moglie, capisci il suo cuore, i suoi timori, le sue frustrazioni e vivi in base a quello. In inglese si dice tenere il dito sul polso per capire costantemente come sta. E dice poi di onorarle, onorare la moglie, perché sono coeredi della grazia. Perché se non onori la moglie, le tue preghiere verranno impedite. E tu preghi, tu fai il grande uomo di Dio, tu predichi, tu insegni, tu evangelizzi, tu cerchi di fare tempo con la famiglia per insegnare di Dio, ma le tue preghiere vengono impedite. Ti vanti di quanto sei un bravo marito e quanto guida la tua famiglia nelle cose di Dio e le tue preghiere vengono impedite. Che tipo di mariti siamo? Che tipo di mogli siete? Efesini 5, 22, 24. Di nuovo alle mogli, Efesini 5, 22 e 24. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed Egli stesso è salvatore del corpo. Perciò, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Fratelli e sorelle, questo è forte. Dice in ogni cosa. Certo, c'è l'eccezione se il marito ti dice di peccare. Molti a quello in ogni cosa. In ogni cosa. In ogni cosa. Se no, tu sei... Stai maledicendo Dio. Tu stai maledicendo Dio. Dicendo a Lui che sbaglia, che il suo piano non è buono, che non è giusto. Tu stai maledicendo Dio con la tua ribellione. E poi ai mariti, versetto 25, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. E mi fermo. Nonostante che manchiamo tanto, noi mariti siamo chiamati a santificare la moglie, avendo bisogno noi di santificazione. Poi dice, così i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Come che Cristo ama la Chiesa? Sacrificando, dice, che ha dato se stesso per lei. Ha dato tutte le sue preferenze. Ha dato i suoi diritti. Questo è come i mariti devono amare le mogli. E onestamente, questo è come la moglie deve amare il marito. Rinunciando alle proprie preferenze. Completamente. Rinunciando. Questo è amore. E questo è quello a cui ci chiama Cristo. Perché così tanti matrimoni? Ho parlato con un mio amico pastore in America oggi per un paio di ore, e lui sta dando consulenza prematrimoniale a una giovane coppia. E abbiamo parlato più di un'ora di questo, voleva dei consigli. E ho detto, chiedi a loro, quante coppie di credenti conoscono con matrimoni che loro vorrebbero avere? Allora, se non conoscono bene, potrebbero, oh, ma ci sono varie coppie, ma se conoscono bene dietro le quinte, dalla mia esperienza, 90% delle coppie credenti hanno matrimoni da cui vorrei scappare. La grandissima maggioranza non capiscono veramente minimamente cos'è un matrimonio benedetto. Perché alzano il pugno contro Dio e dicono, tu sbagli in quello che mi comandi e non lo faccio. Io vivo per le mie preferenze, non sto qui a fare quello che mio marito mi chiede. Io curo me stesso, non sto qui a sacrificarmi per mia moglie. E Dio dice, ritiro la mia benedizione. Questo è normale, perché ti ha spazio la carne. In quel brano conclude con questo, 31, Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Questo mistero è grande. Ora, io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Il matrimonio è un simbolo sacro di Cristo e alla Chiesa. E poi dice, ma ciascuno di voi, voi mariti, ma ciascuno di voi individualmente, così ami la propria moglie, come se stesso. E similmente la moglie rispetti il marito. Non è una buona traduzione rispetti. Fobia. Questo è il verbo temere. Temere Dio. Non è la parola per rispettare. In greco è la parola per avere timore. Ed è una parola che si può tradurre come grande reverenza. Viene usato spesso, solitamente, per temere. E può essere dovuto con temere Dio, una grande reverenza per Dio. Questa è la parola che la Bibbia comanda. Abbiamo letto in 1 Pietro 3 cosa diceva? Che la moglie doveva essere mansueta e avere timore. Timore. Il marito deve amare la moglie come se stesso. Adesso qualche altro brano che parla di come vivere la vita cristiana. E i due discorsi si mettono insieme. Come dobbiamo prendere le decisioni? Le decisioni non se compro quella macchina o no, ma come vivo? Come mi comporto? Come parlo? Come faccio? Come dobbiamo prendere le nostre decisioni? Come usare i soldi? In matrimonio? Ognuno vede i soldi come questi sono i miei, quelli sono i tuoi? È possibile? No, è orribile quello. Quello non è un matrimonio. Quello non è un matrimonio. Viviamo per onorare, abbiamo già letto, che quanto all'onore fate a gara, non renderlo gli uni agli altri. Allora, come si vive questo nel matrimonio? Poi voglio leggere alcuni brani in Efesini 5. Efesini 5, prima di quello del matrimonio, parlando a tutti i credenti, capitolo 5, versetto 8 a 10. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce, perché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. Esaminando ciò che è accettevole al Signore. Cosa vuol dire accettevole al Signore? Vuol dire quello che piace a Lui. Quindi non dico a me piace. Per un credente questo è sbagliato. È sbagliatissimo. Tu sei stato comprato, se sei veramente salvato, a caro prezzo. Non appartieni più a te stesso. Esaminando cos'è accettevole al Signore. In ogni decisione. Poi, andando avanti, versetto 15, parlando di quanto il tempo è tenebre, badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Intendete, informati, il Signore vuole che io faccia questo? In ogni decisione non c'è campo della vita che non importa a Dio. Tutti i campi importano a Dio. Ogni decisione. Intendete quale sia la volontà di Dio. Allora, quanto valgono buoni rapporti? Quanto valgono buoni rapporti? La maggioranza dei matrimoni non vanno bene, perché per quanto la maggioranza vorrebbero ottimi rapporti, danno spazio alla carne e mettono cotta latte nel rapporto. Cioè, un vero credente vorrebbe buoni rapporti, soprattutto il matrimonio. Ma tante volte noi diamo cotta latte ai rapporti che Dio vorrebbe benedire con il nostro peccato, con la carne, non cercando di capire la volontà di Dio, ma cercando di capire la nostra volontà. I principi qui valgono in tutti i rapporti, ma parlo del matrimonio. Un esempio che tristemente ho conosciuto, quanti esempi ho visto. In un matrimonio il marito dice alla moglie: voglio fare culturismo, bodybuilding, di avere grossi muscoli, non di essere più forte, ma proprio grandi muscoli. E la moglie dice: no, dai, ti prego, non fai quello. Non fai quello. E lui calpesta lei, comincia ad andare in palestra tutti i giorni, comincia a mangiare questi supplementi di cibo, di proteine, e lui fa del tutto per essere... E poi lui dice: ah, prenderò dei tatuaggi. No, ti prego, non fare quello. No, io voglio. Lo voglio, i miei amici li hanno e voglio andare al mare e farmi vedere. Se lo ammette, se non lo ammette, quello che vuole, vuole farsi vedere. E la moglie: no, ti prego. E lui va avanti. E lui fa culturismo. E lui prende i tatuaggi. Allora, quanto ama la moglie veramente? Quanto ama la moglie veramente? Non ama la moglie. E se lui dice ti amo, è un bugiardo. E lei lo sa benissimo nel suo cuore. Lei sa, tu non mi ami. Se lo dice e se non lo dice, dentro di lei sta lì, lui non mi ama, perché lui fa per sé. E io ho detto che io ti prego, non mi piace quello. E lui dice, a me piace. Lui non capisce cosa vuol dire amare. Lui non capisce cosa vuol dire amare. Come si sente lei? Magari un anno più tardi, che lui è tutto pieno di muscoli, va con le camicie strette, tatuaggi dappertutto. Come si sente lei ogni volta che guarda lui? Come si sente? Guarda lui. Sapendo quante volte ha detto, guarda, veramente ti prego di non fare questo. E ogni volta che lo vedi, come si sente? Terribile. Non amata. Disprezzata. Cosa sta dicendo lui con le sue scelte? Sta dichiarando, io non ti amo. Lui sta dichiarando quello con la sua scelta. Perché vuole fare culturismo e tatuaggi? Che lo ammetti se non lo ammetti, ma in realtà perché lo vuole fare? Cosa importa a lui?
L'approvazione
degli altri. Non piacere alla moglie, ma essere visto bene dagli altri. E lei non è stupida, riesce a fare matematica. E lei dice, a lui importa quello che loro pensano di lui, non importa lui quello che io penso a lui. E lei ha ragione. Questo uomo non sa minimamente cosa vuol dire amare. E lui non vive per la gloria di Dio. Anche se predica, anche se evangelizza, lui vive per la sua gloria. È un falso. La Bibbia parla di modestia. Modestia, noi pensiamo in termini di vestiti, quella è un'applicazione di modestia. Modestia vuol dire, così diceva Giovanni Battista, egli deve crescere e io devo diminuire. Essere modesti vuol dire, non voglio che le persone notino me. voglio che notino il mio Signore. Noi dovremo cercare di essere luce, abbiamo letto in Efesini 5. In primo Pietro, parlando alle donne, ma i principi valgono per gli uomini, diceva il vostro ornamento non sia esterno, non sia cappelli o gioielli o vestiti o culturismo o tatuaggi, perché tu stai cercando essere notato. No, il vostro ornamento sia interno, uno spirito pacifico, con timore, santo. Il contrario di quello che il mondo dice. Questo uomo vuole gloria dagli uomini e dagli altri. Lui non ama la moglie, lui non onora la moglie. Cerca di onorare se stesso. Un'altra domanda. Che seme sta piantando questo uomo nel cuore dei figli? I figli hanno sentito la moglie dire, ti prego non fai culturismo, ti prego non prendere i tatuaggi. E poi lo vedono che lui fa culturismo e prende i tatuaggi. Cosa sta seminando nei cuori dei figli? Cosa sta seminando? Che tipo di via sta indicando loro per i loro matrimoni un domani? Figlia mia, dice la mamma, maledice tuo marito se cerca di dirti come vestirti e come fare. Figlio mio, ignora la tua moglie se cerca di dirti è la tua vita, vivi per te. Stanno trasmettendo questo ai figli. Stanno seminando il peccato ai loro figli, ma proprio seminando. Altro che pregare per protezione dal male del mondo, in casa insegnano il peccato. Insegnano di disprezzare il coniuge, insegnano a non amare il coniuge, insegnano a disonorare il coniuge. Insegnando di cercare approvazione e gloria dagli uomini, non vivere per il cuore di Dio. E purtroppo conosco uomini, chi culturismo, chi tatuaggi, chi in altri modi cercano gloria dagli uomini, chi nel modo di predicare. E non vivono per amare la moglie come Cristo ama la Chiesa. Non sono un esempio di luce per i loro figli, sono un esempio di tenebre, nonostante che sono attivi nella Chiesa. Non insegnano ai figli cos'è il matrimonio, che è una cosa sacra, che rappresenta Cristo e la Chiesa. I figli guardando papà non capiscono minimamente l'amore di Cristo per la Chiesa. Che uomo ipocrita, che cammina nella carne. Allora, un commento della moglie di quell'uomo. Lui sta peccando, non c'è da dire. Però mi chiedo, come pastore, dando consulenza a questa coppia che ormai non si sopportano, mi chiedo se lei anni fa aveva dato tanti apprezzamenti a lui. Che lui si sentiva così amato, stimato, la reverenza che la Bibbia parla, che lui era così soddisfatto che non gli interessava l'approvazione degli uomini fuori. Allora, lui è nel peccato, però forse lei non ha incoraggiato lui come avrebbe dovuto. Non giustifica il peccato di lui, ma può essere un fattore che ha aumentato. Quel matrimonio, tornando ai brani che abbiamo letto, di cos'è il matrimonio? Quel matrimonio rispecchia il matrimonio che Dio ha stabilito? No, assolutamente no. Un altro esempio, solo per non martellare solo i mariti. Se una moglie avesse i capelli diritti, La cosa che a me piace guardando in giro, c'è chi ha capelli dritti e chi ha capelli ricci. E tutti e due sono bellissimi. Dio non sbaglia. E questa moglie ha capelli dritti e dritti e lei vuole che siano ricci. E lì dice, sai, vado alla parrucchiera e faccio ricci. No dai, mi piacciono così come sono. E lei cosa fa? Lo sputa in faccia e lei va dalla parrucchiera e li fa ricci. Ma lui preferisce i dritti. Lei ha un cuore malvagio, come quell'uomo che fa culturismo. Lei è una donna malvagia. Perché sta dicendo, tu vuoi guardare una donna con capelli dritti? Guarda altre donne, io non faccio capelli dritti per te. Vai a guardare altre donne. A me non importa accontentarti, come dice quel marito. A me non importa accontentare te, io vivo per quello che io voglio. E lui sa benissimo, e ha ragione, che lei non lo ama. Lui lo sa. Lei mi dice che mi ama, ma è una bugiarda. È una bugiarda, lei non mi ama. E lui ha 100% ragione. Lei non lo ama, ma non ama Dio neanche. Non ama Dio. Perché Dio comanda alla moglie di essere sottomessa in ogni cosa e di avere reverenza per il marito. E lei dice, io ti maledico Dio, io non faccio quello che mi dici tu. Io faccio quello che voglio io. E lei è una donna che cammina nelle tenebre. E cosa sta trasmettendo lei alle figlie, soprattutto? Tu non devi ascoltare il tuo marito. Guarda il mio esempio. Tu fai come vuoi tu. Non lasciare che tuo marito ti dice quello che devi fare. Segui il mio esempio, figlia mia. Che matrimonio avrà le sue figlie? Seguendo il suo esempio, che matrimonio avrà? E sarà lei colpevole davanti a Dio per i disastri che vedrà. I figli di quel marito che fa culturismo sono poveri, poveri figli, non economicamente. Ma quello che ha seminato quel marito, che matrimonio avranno i figli? Molto probabilmente. E i figli, soprattutto le figlie di quella donna, che matrimonio avranno? Seguendo l'esempio di mamma, un matrimonio maledetto. Un matrimonio di tristezza, di frustrazione, di tutt'altro che gioia e pace. Perché hanno seguito l'esempio della mamma, i figli hanno seguito l'esempio di quel padre. Allora, un commento. Primo Corinzi 7, versetto 4, è un comandamento molto categorico. Questo è Dio che ci parla tramite la scrittura e dice, la moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito. Nello stesso modo, anche il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Se un marito, lei dice, ti prego, non fai culturismo, non prendere i tatuaggi, e lui dice, io faccio quello che voglio io. Lui è in piena ribellione contro Dio. E se una moglie, non fare i capelli così. E lei dice, io li faccio così. O fa così la testa, mi dice che va bene, ma lo dice contro volontà, perché lei lo fa la testa così. Lei sta dicendo, io non ubbidisco a Dio, io ho potestà sul mio corpo. Andando contro Dio. Tu non devi credere che camminando nella carne, nelle tenebre, che tu avrai le benedizioni di Dio. Tu non devi credere che camminando nelle tenebre, dando spazio alla carne, che tu avrai il frutto dello Spirito. Perché stai camminando nella carne. Stai alzando il pugno contro Dio, rifiutando quello che Lui comanda. e stai seminando veleno nel cuore dei tuoi figli. Il marito non ha potestà sul proprio corpo. La moglie ha potestà sul corpo del marito. Amore, stavo pensando di fare culturismo. No, ok, non lo faccio. Stavo pensando di fare così con i miei vestiti o capelli. Guarda, non mi andrebbe. Ok, non lo faccio. Oppure vai quello che vuoi, maledice Dio e vive nelle tenebre, decidi tu. Ma non puoi fare tutti e due. Non puoi fare tutti e due. Mi spezza il cuore. I tanti matrimoni che vedo negli anni dove o lui o lei o entrambi insistono su avere potestà sul proprio corpo. Non onorano l'altro, non amano l'altro. Non vivono per la preferenza dell'altro e non hanno la gioia di Dio. E di solito i loro figli hanno brutti matrimoni perché hanno imparato dai genitori. E posso dirvi una cosa, alla nostra età abbiamo tanti amici, la nostra età. E posso dirvi che quando i tuoi figli diventano grandi e hanno brutti matrimoni, e spesso separazioni e divorzi perché hanno imparato da te come vivere il matrimonio, il tuo cuore è spezzato. Conosco tanti, tanti persone coetanei nostri che hanno cuori spezzati perché vedono i loro figli i loro peccati da anni prima. Il momento di cambiare è oggi. Allora, quell'uomo, è quasi impossibile togliere i tatuaggi. È quasi impossibile. Se smettessi di fare esercizi nell'arco di 1 o 2 anni potrebbe non avere un corpo fatto così. Non si può disfare tutto, non può disfare i tatuaggi. Ma può cambiare il cuore. E può chiedere perdono alla moglie per il suo peccato, per il suo egoismo, per il fatto che aveva mentito a lei tante volte dicendo ti amo. Può chiedere ai figli in ginocchio, io sono stato un'influenza malvagio su di voi. Non seguite quello che avete visto in me fino adesso. È malvagio. Non ho amato vostra madre. Non ho onorato. Non ho vissuto minimamente come Cristo con la Chiesa. Mi sono vantato di essere un bravo marito, ma ero un marito malvagio. Non seguite il mio esempio, vi prego. E la moglie dovrebbe fare la stessa cosa. Perché c'è la grazia in Gesù Cristo di essere perdonati se, primo Giovanni, se confessiamo, senza mezzi termini. Onestamente, in un caso così, lui dovrebbe andare in chiesa. Fratelli e sorelle, sono stato un falso. Ho disprezzato mia moglie. Ho vissuto per me, non per la gloria di Dio, non per amare mia moglie. Ed è una cosa visibile. E vi chiedo perdono. Sono stato un brutto esempio anche per voi tutti. Dobbiamo odiare il nostro peccato perché in Cristo c'è perdono. In Cristo c'è perdono. Quando diamo spazio alla nostra carne, quando anziché fare la gara ad onorare gli altri, facciamo la gara ad essere onorati. Quando anziché come Cristo ha dato se stesso per la Chiesa, quando viviamo per noi stessi, siamo lontani da Dio. Possiamo evangelizzare, insegnare, curare la famiglia, ma siamo lontani da Dio. Lontanissimi. E non stiamo camminando nello Spirito. E non avremo il frutto dello Spirito. Cosa vuoi? Quell'uomo magari si impegna tantissimo e viene notato da tanti, Ma cosa ha? Non ha gioia. Non ha pace. Quella gloria degli uomini, cosa vale? Lui è lontano da Dio. Il suo matrimonio è un disastro. I suoi figli stanno crescendo male. Cosa ha? La moglie si sente più bella con capelli ricci. E si mette i gioielli. No, non fare così. E lei disprezza il marito. Lei non è onorata dal marito alla porta della città come in Proverbi 31. Lui ha un cuore spezzato. Lui è un uomo afflitto perché sa che non è amato dalla moglie. E lei non ha il frutto dello spirito. Quando noi viviamo per noi stessi, la carne ci inganna, ma ci fa perdere tutto quello che vale. E anche nei rapporti, non matrimonio, i rapporti benedetti, viviamo per la gloria di Dio e per onorare gli uni gli altri. Quel brano in Romani 12:10, quanto all'onore fatte a gara nel renderlo gli uni agli altri. Certamente iniziando in casa, ma anche allargando agli altri in chiesa. Per quanto riguarda il matrimonio, ricordate il comandamento. 1 Corinzi 7, 4. La moglie non ha potestà sul proprio corpo. Qualunque cosa, se non è peccato, che il marito vuole dovrebbe fare. Il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie. E se lei dice non fare culturismo, dovrebbe dire non lo faccio. Perché Dio mi comanda. Perché ho timore di Dio e Dio mi dice che tu hai potestà sul mio corpo. Quindi non lo faccio. È semplice. La parola di Dio non è complicato. Stiamo camminando nella luce o stiamo camminando nelle tenebre? Stiamo trasmettendo ai nostri figli cos'è un matrimonio benedetto? O stiamo trasmettendo loro cos'è camminare nella carne? Non si può beffarsi di Dio. Quello che l'uomo o la donna semina, quello pure raccoglierà. Seminiamo bene. Quanto spesso ignoriamo certi campi perché vogliamo dare spazio alla carne. Ma io vi prego, non fare quello. Camminiamo nella luce, perché lì c'è gioia, lì c'è pace, lì c'è amore. Che Dio ci aiuti. Padre, abbiamo bisogno di questo. Spesso possiamo camminare nelle tenebre, non vivendo per la tua gloria, non onorando l'uno l'altro, non vivendo in modo secondo i tuoi chiari comandamenti che abbiamo anche letto stasera. E questo è grave, è gravissimo, e non vogliamo pensarci perché vogliamo vederci bene, ma non stiamo bene. Se noi non camminiamo secondo i tuoi comandamenti, siamo in ribellione contro di te. E questo non porta del bene. Padre, tu conosci i nostri cuori. Se c'è qualunque campo nelle nostre vite in cui stiamo in ribellione contro di te, ti prego di colpirci fortemente. Ti prego di proprio ammazzarci, batterci giù. Salvaci da noi stessi, dal nostro cuori ingannevole, dalla nostra carne che ci allontana da te, che ci fa seminare malissimo, anche rovinando i nostri figli. Aiutaci a rispecchiare Cristo e la Chiesa. Aiutaci a veramente vivere le mogli sottomettendosi ai mariti, avendo reverenza per i mariti, capendo, io non ho potestà sul mio corpo, e prego che i mariti ameranno le mogli come Cristo ama la Chiesa e ha dato se stesso per lei, che cureranno, nutriranno teneramente, che onoreranno le mogli. O Padre, prego che i nostri figli possano vedere Cristo e la Chiesa. E ti prego che come altri rapporti, che possiamo veramente vivere facendo la gara di rendere onore gli uni agli altri, nel modo di parlare e di agire. Oh Padre, chiedo questo, opera in noi. Grazie che ci ami così tanto da mostrarci peccato, perché tu ami perdonare e tu ami benedire, e prego che cammineremo nella tua via. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.